O Padre, noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo perché tu continui a rivelarci la grandezza del tuo amore, la forza che cambia il mondo. Grazie perché tu non ti arrendi di fronte alle nostre diserzioni, alle nostre paure, al nostro calcolo umano che ci fa scegliere non ciò che è vero, ma ciò che è opportuno. E ti ringraziamo perché tu ci hai insegnato attraverso Gesù la strada della franchezza e del coraggio. Signore Gesù, noi ti esprimiamo tutta la nostra riconoscenza perché il tuo coraggio è davvero per noi un modello inarrivabile. E ti vogliamo dire la nostra gratitudine perché non solo tu ci hai mostrato un esempio straordinario di franchezza, ma hai trasmesso questa franchezza ai tuoi apostoli e dunque la trasmetti anche a noi. Grazie perché questa franchezza ci è arrivata e ci giunge attraverso il dono dello Spirito Santo e ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché continui a operare in noi per portarci a questa fedeltà totale all'amore, perché la nostra vita diventi un segno visibile di questa fedeltà inconcussa, una fedeltà che non si arrende di fronte a nulla. Ti chiediamo di operare in noi e di venire nella nostra povertà per ridarci vita, per ricreare in noi quelle condizioni esistenziali che ci fanno essere di nuovo figli. O Maria, tu che sei la madre della fede che si appoggia totalmente all'amore, insegnaci il cammino per giungere a questo abbandono totale che diventa fermezza, franchezza, sicurezza, dedizione. Amen. Ecco, abbiamo visto quindi fin dall'intestazione della lettera ai Galati che Paolo nega qualsiasi dipendenza da mediazioni o autorità umane riguardo al suo ruolo di apostolo. Abbiamo visto, no? Quando diceva che io non sono apostolo per, quindi inviato per incarico umano, ma incaricato direttamente da Gesù, il quale è incaricato, ricordiamo, Gesù è l'incaricato, l'apostolo del Padre, cioè l'inviato del Padre. Se ricordate la parola apostolo, ci riporta anche qui a un termine, a un linguaggio militare, lo stolon era la spedizione militare, quindi uno che va apostolon, uno che segue la spedizione militare, seguire la spedizione militare vuol dire essere inviati a fare la conquista, no? Si capisce bene anche l'intuizione di Sant'Ignazio, no? Con la grande compagnia che va alla conquista del regno di Dio e quindi mi metto al servizio sotto il vessillo del re del cielo e della terra, decido di servire sotto il vessillo dell'agnello, il vessillo vincente, non quello perdente, chiassoso del Satana, e quindi decido, allora si capisce che Paolo, che colui che è inviato, in realtà non è se non, abbiamo visto che era inviato da Cristo, ma anche da Dio, perché inviato da Cristo e da Dio Padre, perché? Ma perché in fondo, non perché ha avuto due invii, ma chi è inviato da Cristo non è se non inviato dal Padre, io e il Padre siamo una sola cosa, come il Padre ha mandato me, ricordate San Giovanni, dobbiamo sempre tenere presente che il linguaggio biblico del Nuovo, dell'Antico Testamento è un linguaggio straordinariamente unitario. Quello che troviamo in Paolo lo troviamo poi in Giovanni, cambiate le cose, ma magari cambia, però anche lì, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, rimanete nel mio amore. Allora, che cos'è questo rimanere? Vuol dire il non disertare, cioè rimanere fedeli, lo stare, no? Cioè, come si chiama la non diserzione in linguaggio spirituale, ma anche in linguaggio militare? Si chiama guerra di resistenza, no? Pensate qual era per gli ebrei, qual era la guerra di resistenza per eccellenza? Era la guerra dei Maccabei, cioè resistere. Infatti loro la chiamano, per loro la guerra di resistenza è la guerra tra i 167 e i 164 a.C. contro i Giuda Maccabeo, i suoi fratelli e tutti i guerrieri che combattono contro le truppe degli ellenisti, Antioco IV Epifane, con tutto quello che è successo, no? Ecco, allora si capisce come nella Bibbia il resistere è sempre sinonimo di tener duro, fedeltà assoluta, fedeltà fino ai denti, a denti stretti, a costo di morire, no? In fondo, per noi che cosa voleva dire la resistenza? Voleva dire difendere i nostri valori e non cedere sui nostri valori, perché noi crediamo in certi valori, no? Dopo, vabbè, purtroppo la resistenza è stata poi dipinta di rosso, è venuto fuori un po' di tutto, però la resistenza di per sé è un valore profondo, in fondo che cosa siamo chiamati a fare noi cristiani se non a fare questo, a resistere, perché alla fine non è quello del combattere, ma è il resistere. Quando Gesù presenta qual è l'atteggiamento, ricordate gli imperativi che si trovano nel discorso escatologico, no? Succederà qui, i cieli ti soscureranno, cadranno il sole, la luna, le stelle, tutte le cose. Ma chi resisterà fino alla fine sarà salvo. È il resistere l'ultima frontiera, cioè il tener duro, è il non mollare di fronte a ciò che si era giurato di essere. Per gli ebrei, per tutto l'Antico Testamento, la resistenza si trasferiva sul piano dell'alleanza, no? Siccome Dio è il mio alleato e io sono alleato con Lui, allora non posso se non essere fedele a questa alleanza. E quindi la non fedeltà all'alleanza si caratterizzava in che cosa? Tradimento. La non fedeltà all'alleanza si caratterizzava dal tradimento, idolatria, e quindi come veniva, se il frutto dell'alleanza era la benedizione, il frutto della diserzione era la maledizione. E allora si capisce bene il discorso che farà Paolo sia maledetto. Ora, se la benedizione vuol dire Dio ti prende come suo figlio sulle sue ginocchia, lui si prende cura di te, ti porterà sempre alla vita, che cosa vuol dire maledizione? Vuol dire percorso di morte, vuol dire distruzione totale, vuol dire annientamento. Non per niente il tema della anatema o anatema è il tema che era legato a tutto ciò che aveva connessioni con l'idolatria. Distruggere gli idoli era proprio votarli all'anatema. Distruggere le città pagane era votarle all'anatema, cioè annientare queste situazioni di morte che ti portano a eliminare o a neutralizzare la vita che viene da Dio. Per cui adesso comprendiamo queste parole dure che dai versetti 6 fino al versetto 10 rivolge Paolo ai Galati. Allora, il titolo che ho dato, ho messo tanto per cominciare, virgola, la franchezza. Ancora una volta Paolo è famoso per la franchezza, è un uomo che non conosce mezze misure, si gioca fino in fondo, ma non la franchezza sulla pelle degli altri, perché noi stiamo spesso, noi siamo molto rigidi, siamo molto rigidi nei principi per gli altri, molto teneri nell'applicarli su di noi. Ecco, in fondo noi abbiamo questa misura molto comprensiva, no? Madeleine Delbrel diceva: bisogna essere duri con se stessi e teneri con gli altri. Oppure diceva: con gli altri non bisogna essere né dolci né duri, bisogna essere teneri. Ecco, questo Madeleine Delbrel. A proposito della relazione con i fratelli, né duri né molli, ma teneri. Ecco, e dicevo che di solito Paolo, tutte le lettere di Paolo cominciano con la autopresentazione, no? L'abbiamo visto nella nostra prima meditazione, quindi Paolo si presenta, sono mandato da Dio, qual è il centro del mio messaggio, è Gesù Cristo risorto, Cristo morto, Cristo vincitore, abbiamo visto tutta questa roba qui. Seconda parte normalmente comincia con una benedizione. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, per la vostra Chiesa, per quello che vivete, per tutti i doni che vi ha dato, eccetera. In questa lettera tutto questo non c'è. Paolo è seriamente arrabbiato, ha tagliato via la benedizione. In tutte le lettere di Paolo c'è una benedizione. Paolo fa tutto l'elogio della comunità, dei beni ricevuti, delle grazie che il Signore ha fatto. Qui, tac, comincia subito con uno stupore, taumazzo, il verbo taumazzo è il verbo dello stupore, uno che rimane a bocca aperta, no? Mi meraviglio, mi stupisco che così velocemente, tacheos, qui viene in mente quando uno ha la tachicardia, no? Tachis vuol dire rapido, il cuore che batte in fretta, la tachicardia, così tacheos è così velocemente, utos tacheos, perché non solo dice mi meraviglio che velocemente, ma c'è un sottolineare, c'è un utos, così, cioè ancora di più, cioè velocissimamente, cioè incredibilmente veloci, voi disertiate, ecco qui la parola, vi dicevo che era la parola del linguaggio militare, del gergo militare, disertiate da colui che vi ha chiamato nella grazia, cioè da Cristo, verso un'altra buona notizia. Allora c'è una diserzione che è in atto. Cosa hanno fatto questi? Hanno disertato Cristo, il quale vi ha chiamato nella grazia, en charity. Ricordate ancora il tema della grazia, no? L'abbiamo già visto stamattina, nella nostra prima riflessione, quando grazia e pace, cioè è qualcosa che ti è stato dato gratuitamente. Cioè Gesù è uno che ti ha chiamato gratuitamente, non ti ha detto, guarda, io ti salvo, ti faccio figlio di Dio, se tu fai questo. No? Dio non ci ha amato e non ci ha salvato quando noi abbiamo cominciato ad essere buonini. Abbiamo cominciato una strada di conversione, ma sì, dai, adesso che si sta convertendo gli mandiamo Gesù Cristo. No? San Paolo dice, eravamo ancora lontani. Se quando eravamo lontani Lui ci ha chiamato, tanto più adesso che siamo vicini, cioè tutto quello, e guardate che è importantissimo questa roba qui, questa idea che noi siamo chiamati gratuitamente, cioè en charity, chiamato nella grazia, cioè nella gratuità, è fondamentale, ed è una delle cose smarrite dalla nostra società, dove si fa tutto per qualcosa. Ma se non è per soldi, almeno per, c'è un profitto anche morale, la fama, o anche per me stesso, perché voglio realizzarmi, perché almeno sto bene con me stesso, perché mi sento bene quando faccio questa cosa qui, ma non è più gratuità, capite? Comunque sia, non sto facendo qualcosa perché è gratis, lo sto facendo perché me ne viene comunque un piccolo risultato anche di star bene, di sentirmi bene, di sentirmi onorato, o comunque di lasciare una traccia nella vita, di aver fatto qualcosa di buono per gli altri, di autostima anche, mi sento a posto, la mia coscienza non mi rimorde, cioè sono tutte cose buone, ma che ci dicono che non... Pensate cos'è adesso, cosa vuol dire... La convinzione che sta serpeggiando sempre più velocemente, perché ormai non solo la New Age, ma anche tutte le religioni orientali sono dilagate e sono arrivate un po' nelle nostre latitudini, e quindi ormai c'è la grande confusione, no? il sincretismo è una delle cose più diffuse, cioè l'idea è che una religione vale l'altra, no? Cioè si è confuso l'ecumenismo o il rispetto religioso, dove è chiaro che ognuno, a seconda della cultura in cui è stato allevato, gli è stato insegnato un modo per raggiungere Dio. Però un conto è la strada per raggiungere Dio, un conto è Dio, Dio è unico, e poi magari questi ci arriveranno attraverso altre strade. C'è chi ha la strada più retta, più dritta, e poi c'è la strada invece che è più tortuosa, e comunque se in buona fede uno ci arriva. Ma la confusione è quella della... il sincretismo è quello di dire uno vale l'altro, mettiamo dentro tutto, no? Per cui qualunque cosa va bene. Ora pensate cosa vuol dire questo, una delle cose più diffuse e che sono esattamente l'opposto della gratuità, è la reincarnazione. Che cos'è la reincarnazione? È che io non credo, e quindi per quella non c'è niente di più opposto e di più lontano del cristianesimo della reincarnazione. Perché vuol dire che io devo campare 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vite, 10.000 vite, in modo da pagare tutti i miei torti e tutti i miei errori, in modo tale che io mi presenterò al Signore dicendo: Signore, vedi, ho pagato tutto. Ho pagato il mio paradiso,
ho la fedina finale
pulita, mi sono pulito, mi sono purificato, ho fatto i miei anni di carcere in questa vita e dunque ho diritto a prendermi il paradiso. Niente di più opposto alla gratuità. Dio ci ha dato tutto graziosamente, chiamiamolo così, che non è niente, per noi graziosamente vuol dire che è carino, no? Non è niente, no, graziosamente vuol dire gratuitamente, gratis. Quindi da colui che vi ha chiamato nella grazia, cioè gratuitamente, cioè da Cristo, voi avete disertato verso un'altra buona notizia, Evangelo. Lì probabilmente voi avete scritto Evangelo, un altro Vangelo. Ma un altro Vangelo sembra quasi che si passi da un libro all'altro, no? Prima era il Vangelo dei cristiani, adesso è diventato quello dei testimoni di Geova, oppure è diventato un altro Vangelo ritoccato da qualcun altro. No, non si tratta di libri, ma è la buona notizia. Quindi siete passati a un'altra buona notizia. Qual è la buona notizia che è Gesù? È l'abbattimento delle barriere. È che non esiste più né giudeo né greco, che non esistono più né schiavo né libero, cioè siamo tutti una sola unica grande famiglia. Ora dice San Paolo, dice: ma non c'è un'altra buona notizia, perché se tu escludi quella di Cristo, che è quello che ha abbattuto le barriere, tutte le altre sono pessime notizie, perché tu erigi ancora le barriere. Esiste il giudeo. Quando tu scegli la legge, cosa fai? Vai a ricostruire quella barriera che è stata abbattuta da Gesù. Gesù ha rotto il velo del Tempio, vuol dire che ormai non c'è più il Dio solo dei giudei, ma Dio è per tutti. Finalmente Dio non è più chiuso solo nel Tempio di Gerusalemme, ma è diventato il Dio con noi. Io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. E voi invece avete trovato un'altra buona notizia, che invece è una pessima notizia. Non ce n'è un'altra. Se non che, dice San Paolo, se non che ci sono alcuni, ecco la cattiva notizia, ci sono alcuni che vi sconvolgono. Il verbo è terribile, il verbo è il verbo tarasso, che non c'entra niente con l'erba che fa i fiori gialli, no? È il tarassaco. Il verbo tarasso vuol dire... sconvolgimento, cioè sovvertire, ecco, qualcosa, l'idea, ricordate, quando è il verbo che viene usato per Maria quando l'angelo le dice: diventerai la madre del Signore. Maria era turbata, cioè sconvolta, cioè è questo sentirsi sovvertito, ma come, mi cambia tutto, io che avevo in mente una consacrazione a Dio col mio Giuseppe, eccetera, e praticamente la Signora dice: vai un figlio, non solo un figlio, ma il figlio dei figli, mamma mia, ed è un verbo marinaro, che esprime l'acqua che entra, il mare in burrasca, che entra nella barca, quindi l'agitazione del mare, no? Quindi è arrivato un vero maremoto da voi, è come se San Paolo, dopo essere passato dal linguaggio militare, passa al linguaggio dei sommovimenti sismici o marini, no? Cioè è arrivato un vero maremoto. Cioè, ci sono alcuni che vi sconvolgono, notate bene, non vi hanno sconvolto, il verbo è proprio è tarassontes, cioè che vi sconvolgono, che continuano, sono lì ancora questi sciagurati, vi sconvolgono e vogliono, ancora un altro verbo terribile, sovvertire, metastrepsai, cioè sovvertire vuol dire quello che sopra e sotto, quello che sopra, sotto e sopra, sconvolgere, ecco proprio sovvertire, cioè ciò che è sopra è verso sotto e ciò che è sotto è verso in alto, ecco sovvertire è proprio questo, capovolgere, che è un mettere a testa in giù le cose, oppure tutto ciò che era sotto diventa sopra, eccetera. Questo sconvolgimento, quindi due verbi che esprimono tutto, cioè probabilmente anche il disagio interiore, pensate ai Galati che arrivano, avevano saputo alcune cose da Paolo e questi dicevano no, guarda, primo Paolo non è un apostolo, è un cialtrone. Ricordate che già Paolo non era nuovo a queste cose, no? Quando ad Atene è andato a parlare all'Areopago, no? Questi dicono, ma sì, chiamalo qui, vediamo cosa ha da dirci questo beccasemi, no? Questo beccasemi vuol dire questo cialtrone che va in giro, non uno che ha studiato, che è intelligente, ma uno che avendo leggiucchiato qua e là sputa sentenze, no? Fa così, ma ecco, un cialtrone, uno che va in giro a... una specie di grillo, chiamiamo il nostro signor Grillo, ecco questo vi dà l'idea, no? Ecco, il Movimento 5 Stelle, ecco, immaginate, ecco, uno che è, ecco, beccasemi, che ha un sbatto un po' qui, tira fuori, cioè mette insieme un po' di cose e, no, stralciando fior da fiore viene fuori tutto un disastro, no? Mettendo insieme un po' di cose sembra che sia molto coerente, ecco. E riesce a dare l'impressione di una grande coerenza, cioè ecco i cialtroni, quelli che fanno dei discorsi, che cambiando le carte in tavola, il gioco delle tre carte, no? Oh, ma come ha fatto? Guarda che meraviglia, è riuscito a cambiare tutto. Allora, quindi, ma soltanto che questi che sono venuti e vogliono sovvertire la buona notizia che è Cristo. Non è il Vangelo di Cristo, ma è la buona notizia che è Cristo. È Cristo la buona notizia, per cui questa buona notizia non si può cambiare. Non esistono altre buone notizie, non la può cambiare neanche il Papa non può cambiare il Vangelo, non può cambiare la buona notizia che è Cristo. Cioè il Papa ha tanti poteri, ma sul Vangelo non ne ha neanche uno, non può cambiare ciò che ha detto Gesù. E allora, la buona, quindi, sono venuti, vogliono sovvertire questa buona notizia. E poi vedete adesso l'estremo, Paolo che dice io sono soltanto un mediatore, ma di Dio, non sono venuto per incarico degli uomini, vedete, per motivo o incarico umano. Adesso Paolo è molto duro, no? Dice, ma se anche noi, adesso lui parla al plurale, plurale maestatis, no? Noi, la nostra persona, io, i miei collaboratori, cioè quelli che siamo venuti insieme a parlare a voi, se noi stessi, noi che vi abbiamo parlato per la prima volta di Gesù Cristo, che voi non sapevate neanche chi fosse, bene, se anche noi, o un angelo del cielo, cioè un angelo del cielo vuol dire un messaggero che viene da Dio, cioè un, cosa sono i messaggeri? È un intermediario, se noi, va bene, ok, noi siamo magari dei poveracci, siamo dei beccasemi, va bene, ma se anche arrivasse un messaggero, direttamente da Dio, un intermediario che viene da Dio, cioè dal cielo, ex uranu, e vi evangelizzasse, cioè e vi desse la buona notizia contro ciò che noi abbiamo evangelizzato voi, cioè una buona notizia contraria o diversa da quella che noi vi abbiamo dato, sia anatema. Cioè, vuol dire, questa persona, siccome non ce n'è un'altra, ogni altra cosiddetta, virgolettata, buona notizia, Evangelo, è una bufala, è un imbroglio, è un inganno, ecco. Esatto, cioè ogni altra buona notizia che si sostituisce a questa è qualcosa di catastrofico, è di contraffatto, e dunque anatema sit vuol dire deve essere messo, cioè è come, vi dicevo, è come disertare, no? Eravate col comandante vincente, eravate alleati di Dio attraverso Gesù Cristo, eravate nella benedizione e nella gratuità, e cosa avete fatto? Avete scelto invece di disertare per una vita, una via che sembra più facile, ma non è una buona notizia. Perché? Perché questa buona notizia che voi chiamate legge, Torah, circoncisione, eccetera, quel che volete, tutto questo è ancora una volta erigere palizzate, mettere in piedi dei muri. No?
Quindi gli ebrei allora?
E gli ebrei sono coloro che, loro, se io mi ritengo di essere il più benedetto tra tutti, in qualche maniera escludo gli altri, infatti loro dividevano il mondo, no? Allora, ma adesso non so, ancora oggi non lo so bene, ma il discorso era che siccome Gesù è venuto ad abbattere il muro di separazione, dice proprio San Paolo, Paolo lo dirà, parlando, mi pare, agli Efesini, quando dice Gesù ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, c'era un muro e lui l'ha abbattuto, che era il muro che separava gli ebrei nel Tempio, dai pagani, quindi ormai sono un'unica famiglia, non esiste più dualismo. Allora, questo, se voi ricominciate a costruire questo muro, ma pensate che già Isaia aveva già parlato di questo, no? Tutti i popoli verranno a Israele, cioè, purtroppo questa erezione di muri è una realtà tardiva, è dopo il rientro e dopo la ricostruzione del Tempio, che è venuta come difesa. Siccome hanno percepito che la cultura altrui era una cultura pericolosa, cosa hanno fatto? Erigiamo dei muri, così è un po' come Salvini e Bossi e la cultura che viene coi barconi. Questi vengono a distruggere la nostra cultura, per cui noi ci difendiamo, li affondiamo tutti, in modo tale che noi abbiamo i nostri, difendiamo le nostre tradizioni, ma non è così. Se le tue tradizioni sono buone, si conserveranno, ma se le tue tradizioni non funzionano, prima o poi comunque cadranno. Allora devi tu dimostrare la vitalità delle tue tradizioni, cominciando a mantenerle in piedi. Ma se sei tu che con le leggi le distruggi, tipo divorzio breve oppure matrimonio gay o altre, come vuoi pretendere che gli altri in qualche maniera vengano a distruggere le nostre tradizioni? Guarda, sei tu che le distruggi per primo, le mini sotto, ma io con questa bomba continuo a tenerla accesa, hai acceso la miccia. Capite? Allora, questa realtà della divisione era una realtà nata dopo il Secondo Tempio, con potremmo dire il giudaismo, che è una, siamo gli ultimi decenni, gli ultimi 80-90 anni, dove tutto si è inasprito, tutto è diventato proprio come difesa dai pagani. Mentre se voi leggete i profeti, trovate, non so, Ezechiele che parla di gente che arrivano da lontano, Isaia, no, che tutti i popoli arriveranno, saliranno al monte del Signore, cioè tutta l'umanità, cioè tutti siamo chiamati a partecipare alla grande festa di Dio, pensate al banchetto, su questo monte per tutti i popoli, e se sono tutti i popoli, sono tutti i popoli, e non è solo Israele, quindi è un banchetto per tutti. E pensate ad altri profeti, comunque tutti i profeti, pensate, no? Tutti profeteranno, tutti diventeranno, pensiamo Gioele, quello che viene letto a Pentecoste, nella vigilia di Pentecoste, quando si legge, si fa la veglia lunga con tutte le letture, si legge anche Gioele, dove tutti diventeranno profeti di Dio e tutti parleranno lingue e tutti saranno capaci di, capite? E allora vuol dire che c'è questa unità che è stata spaccata con la Torre di Babele. Allora, ecco la buona notizia, la Torre di Babele non funziona più, è cominciato qualcosa di nuovo, ecco per quello che nessuno può venire, e se arrivasse uno facendo finta di essere un messaggero di Dio, un intermediario di Dio, un angelos teu, un angelo del cielo, addirittura no, è un angelo dal cielo, ex uranu dal cielo, che viene da Dio, un angelo, quindi un messaggero, un intermediario, direttamente da Dio, e vi dicesse una buona notizia diversa, perché non esiste, San Paolo dice, non esiste un'altra buona notizia, l'unica buona notizia è questa, è quella. Allora, quando uno dice una cosa, è come uno che arriva, tu stai adorando Dio, e lui ti propone un idolo, e se uno ti propone un idolo, ti allontana dalla fedeltà a Dio, ti allontana dalla alleanza. E cosa si faceva con le città e con coloro che si cadevano negli idoli? Si votavano all'anatema, cioè alla distruzione. Se uno vi dicesse questo, votatelo alla distruzione, cioè sia maledetto come volete, cioè che vada in perdizione, cioè che gli cada addosso tutto il male che lui sta facendo, cioè è una specie di maledizione che in realtà questo ha procurato da solo, perché alterando la verità, chi sputa in cielo si sputa in testa, no? Capite? Come abbiamo detto prima, non solo lui l'ha detto, adesso lo ribadisce, no? Come abbiamo detto prima, e di nuovo dico, quindi Paolo l'ha detto prima, lo ripeto ancora, se qualcuno vi evangelizza, cioè vi dà una buona notizia contro ciò che riceveste, quindi che è contraria a quello che io vi ho detto, contro quello che voi riceveste, notate bene, è un paralabete, cioè il verbo è paralambano, che è il verbo della tradizione, quindi Paolo si sente in tradizione, cioè lui sta tramandando ciò che lui stesso ha ricevuto, non è una cosa mia quella che io ho ricevuto, quello che vi ho trasmesso, ma mi è stata data, ricordate che la lettera è così, io vi ho trasmesso quello che io stesso ho ricevuto, non dagli apostoli, perché Paolo non l'ha ricevuto dagli apostoli, tant'è vero che dopo qui spiegherà che l'ho ricevuto direttamente da Gesù, sulla via di Damasco, infatti lui dice di essere mandato da Gesù, non dice io sono mandato dagli apostoli, non sono stato mandato da uomini, ma mandato da Gesù e da Dio, quindi se io sono colui che è mandato da Gesù e da Dio, l'ho ricevuto direttamente da lui e io vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto, non è una cosa mia, non sto inventando delle cose mie, quindi se qualcuno vi dà una buona notizia contraria a quella che voi avete ricevuto, cioè ricevuto nel senso di che vi è stata tramandata e che sia anatema, cioè sia ancora due volte lo ripete. E allora Paolo introduce una domanda retorica. Ora, infatti, io cerco il consenso degli uomini o quello di Dio? Cioè, cosa sto cercando? Sto cercando di piacere agli uomini, di dire delle cose piacevoli in modo che tutti mi dicano: oh, che bravo San Paolo, oh, reverendo, lei sì che predica bene, oh, che belle cose, ah, sì, adesso sì, avevamo bisogno di sentire queste parole così tenere, così belle, ah, che gioia quando... No, cioè non sto cercando il consenso degli uomini, la domanda è una domanda retorica, cerco il consenso degli uomini o quello di Dio? Molto bello questo, Ricordate che cosa vi ricorda questo? Gli Atti degli Apostoli. Noi non possiamo tacere. Ricordate Pietro, quando gli dicono basta, non parlate più nel nome, noi non possiamo tacere. E la risposta ancora Pietro dice: giudicate voi se sia preferibile obbedire a Dio o agli uomini. Vedete che siamo sempre nella stessa logica, cioè la Bibbia non si smentisce, no? Non è che se noi leggiamo Galati poi andiamo a vedere gli Atti degli Apostoli troviamo delle cose diverse, o se leggiamo il Vangelo di Giovanni troviamo sempre questa fedeltà, cioè questo mio cibo è fare la volontà del Padre mio, cioè io sto cercando Dio. Chi cerchi? Chi cercate? Se cerchi Dio allora sappi che la strada è una strada non facile, però c'è questa strada, dunque io e qui quindi sto cercando il consenso degli uomini o di Dio? O cerco di piacere agli uomini ancora? Mi sforzo, il verbo è zetò, il verbo zeteo, cioè o cerco di piacere agli uomini, cioè sto mettendocela tutta per essere... Piacere agli uomini cosa vuol dire? Vuol dire in qualche maniera sentire la riconoscenza degli altri, essere accolto dagli altri, no? Essere accettato. Il consenso, in fondo è la ricerca del consenso, quindi io prometto, dico cose che fanno piacere, no? E pensate cosa vuol dire anche, io penso qualche volta anche a livello di sacerdoti, e io penso che hanno paura a dire la verità di Cristo, cioè che esiste un disordine e che questo si chiama disordine, non è che dicendo che tu sei nel disordine sei disgraziato, sei nel disordine, vediamo di mettere un po' di ordine. Capite? È lì il discorso. È quando non si ha più il coraggio perché si ha paura, poi l'altro non viene più in chiesa, pure l'altro non viene più a parlare con me, l'altro, ma no, dire che tu hai la veste macchiata non vuol dire che sei un disgraziato, hai solo la veste macchiata, si tratta di smacchiarla, di pulirla, no? Capite? È lì il confondere, e allora il volere a tutti i costi, il consenso umano, piacere agli altri. Allora, io cerco di piacere agli uomini, e ancora Paolo dice, se ancora piacessi agli uomini, non sarei schiavo di Cristo. È bellissimo, eh? Non dice servo, non dice diaconos, ma dice dulos, e dulos vuol dire schiavo. Lì dice, lì cosa dice?
Dice servitore.
Servitore, se servitore sa un po' da arlecchino servitore di due padroni, no? Ma qui proprio, è proprio schiavo, è dulos, è schiavo. Quindi, se io volessi piacere agli uomini, se io volessi cercare il consenso umano, non sarei schiavo di Cristo. Cioè, schiavo vuol dire che io sono legato in vita e in morte con Cristo. Vuol dire che non posso più disporre di me, non posso decidere io quello che devo dire. Capite? Cioè, sapete che lo schiavo non poteva neanche decidere se sposarsi o non sposarsi, era il padrone che decideva. E quindi vuol dire io sono, appartengo totalmente a Cristo. Spesso Paolo inizia le sue lettere dicendo: Paolo, apostolo di Cristo, schiavo del Vangelo, dulos tu evangeliu, schiavo, sì, perché il Vangelo è diventato così la mia seconda pelle che non posso separarmi da lui, io sono il servitore assoluto, fedelissimo della buona notizia, cioè non posso derogare da questo. Ecco, io credo che anche queste pochi versetti, siamo appena al versetto 10 di questa lettera ai Galati, vi rendete conto che ci dicono qualcosa, forse ci fanno capire che cosa vuol dire quando noi parliamo o pensiamo alla fermezza, oppure diventare delle persone coerenti, quando noi parliamo di coerenza, che non è la graniticità di chi ha deciso che siccome questa è la mia idea me la tengo per sempre. Questa è stupidità, perché se io trovo un'idea migliore della mia, se no sarei andato avanti, che so, a stirare con il ferro a carbonella come questo, capite? Visto che io ho sempre stirato col ferro a carbonella e io per essere fedele stirerò sempre con... vuoi mettere che quando metti la spina e viene fuori il vapore un'altra cosa? No, è come se io...
Che mi vanno con le carrozze.
Oppure ecco, come io siccome... i miei hanno sempre acceso il fuoco battendo le pietre, io continuo a accendere il fuoco battendo le pietre, voglio vedere quando mangi la pasta asciutta a mezzogiorno, prima che riesci a vedere la scintilla, che in quel caso, oppure sento siccato di gas, perché di lasciare aperto il gas perché la scintilla poi o esplode la casa. Ecco, però per dire che questa non è la coerenza, questa qui è l'ostinazione, è la ripetizione di schemi vecchi che uno non vuol cambiare per pigrizia mentale, per paura, per condizionamenti, cioè per tutto quello che volete voi. Sì, per tante cose. Ma qui sì, invece San Paolo sta presentando una verità che guida la mia vita, cioè questo è il senso stesso della vita. Se io cambio questo, non è come cambiare la ruota che si è bucata, ma è cambiare tutta la vita, vuol dire tornare indietro, vuol dire tornare a una divisione, non più, è una buona notizia che non è più buona notizia, che diventa pessima notizia, perché torno a creare divisioni. Gesù è venuto a proporci una vita nuova, completamente diversa, un modo alternativo di vivere la comunione con gli altri, e io vado avanti a viverla come prima. E certo, allora, che cosa desidero e voglio? Qui andiamo alla solita domanda ignaziana, che cosa desidero? Domando al Signore quello che desidero e voglio, che cosa desidero e voglio. E qui posso domandare: Signore, dammi il desiderio di vivere in pienezza il Vangelo, senza sconti, senza mezze misure, senza adattamenti comodi. Che cosa vuol dire questo concretamente? Certo, vuol dire fare delle scelte che non sono sempre condivisibili. vuol dire diventare un segno anche di alternativa, ma con la propria vita, col proprio modo di essere. Quindi c'è tutta una, penso, una lunga preghiera da fare al Signore, allo Spirito Santo, perché non ci lasciamo portare dal nemico a disertare, no? In fondo è una diserzione, scegliere, passare dalla libertà alla schiavitù, passare dalla vita nuova alla vita vecchia. E quando, ricordate che quando San Paolo ai cristiani di Corinto dice: se voi dite che non esiste risurrezione dei morti, sappiate che siamo ancora nel vecchio. È la stessa cosa che succede qui, cioè la risurrezione dei morti è vita nuova, è capacità di vivere in comunione col fratello, di servire gratuitamente, di donarsi senza chiedere nulla. E qui c'è tutta una novità che non si trova, è inedita nel mondo. Ma se io rinnego che Gesù è risorto, siamo ancora nella vita vecchia, la logica è ancora quella di prima, e dunque è cambiato niente. Se non è cambiato niente, noi siamo più infelici degli uomini. San Paolo dice: imbrogliatori e imbrogliati, cioè imbrogliati noi stessi e imbrogliatori degli altri, perché mentre predico queste cose io so che sto dicendo delle cose false, sto dicendo delle cose che non corrispondono con la verità.